Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9? Dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Ed egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. La tua fede ti ha salvato. C'è scritto: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Ma che dice? Come funziona? Non era stato già purificato prima? Era stato già guarito? È strano, questo è tornato indietro, guarito. Eppure Gesù gli dice: no, adesso la tua fede ti ha salvato, non prima. Ve lo ripeto perché vedo che non capite. Allora, questi qui, Gesù li spedisce a Gerusalemme, perché i sacerdoti stanno a Gerusalemme. Mentre stanno andando per Gerusalemme, in mezzo all'autostrada A14, da qui a Bologna, no, questi vengono guariti dentro una macchina. E di questi 10, uno torna. E quando torna, Gesù gli dice: tu sei stato guarito. E sono stati guariti tutti. Ecco il nostro meccanismo. Ed è la prima cosa che vi lascio questa mattina, che ho meditato, che secondo me è molto bella, molto, molto significativa. Tu non sei guarito quando la lebbra sparisce dalla tua pelle. Tu sei guarito quando torni da Gesù. Quando torni da Gesù. Che cosa vuol dire questo per le nostre vite? Me lo sono chiesto, ma perché lui era guarito lì? Allora ci ho pensato, pensandoci, ho pensato a questa malattia, che è la malattia della lebbra. Sarò breve perché devo parlare della tua Deuterobe, quindi il Vangelo finisce presto oggi, quindi state concentrati subito tutti. Ecco, perché non è come le domeniche passate che ci metto 20 minuti ad arrivare, non c'era il cielo subito. Speravo, La lebbra era una malattia per un israelita, una malattia estremamente infettiva. Tu non potevi toccare la pelle di nessuno. Perché? Perché eri un lebbroso. Un lebbroso è una malattia più che fisica, sociale. Ecco perché usa la lebbra e non usa altre malattie che invece stecchivano subito. Gesù usa la lebbra, l'evangelista. Perché? Perché come voi sapete, andando ad Ancona, si vede chiaramente dalla strada, c'erano dei posti in cui c'erano i lebbrosari. Cioè dei posti in cui venivano scaricati i lebbrosi. Questa è la malattia. È la malattia della relazione, del non touch, che io non ti tocco, manco te sfioro. È una malattia, è la malattia della mancata amicizia, dell'amicizia sbilanciata, dell'amicizia sbagliata. È la malattia delle relazioni affettive sbilanciate. È una malattia che non ti permette di avere delle relazioni pure, ma sempre strumentali, ma sempre viziate dal me, dal per me, dal mio piacere. Questa malattia porta a il leprosario, cioè tutti i malati in sé. Ora, quando è che una persona viene guarita? Quando per fortuna incontra un gruppo di amici? Quando per fortuna incontra le persone che lo accolgono? No, dice il Vangelo di oggi, ma quando scatta la gioia, il ringraziamento. Guardate che non è una cosa proprio, non è una forzatura, lo dice proprio il testo. Cioè quando io gioisco, sono veramente guarito. Non quando recupero le amicizie, quando recupero i vecchi amici. Non lì, ma quando io gioisco, quando sono capace di rendere grazie al Signore. Quando io o mio marito dico grazie. Quando io smetto di dirgli grazie, perché intanto, cioè vuol dire mio marito deve fare, è il dover suo, come quando tornavo a casa che mio padre, oh papà, ho preso la matematica, ma fai fatto solo il dover tuo. No? Quando uno comincia a fare queste robe qui, questi meccanismi qui, si spieghi in un qualche modo una cosa che ti permette di essere veramente salvo, salvo in profondità. Perché poi alla fine quello che noi cerchiamo è la gioia. Noi non cerchiamo di essere in salute. La salute, la salvezza per noi cristiani è la gioia. Quando tu torni a rendere grazie al Signore, allora lì sei salvo. Perché tu puoi essere la persona più in salute del mondo, benedizione delle case. Allora come va? Benissimo padre, l'importante è la salute. Io dico, no, l'importante è l'amore. La salute viene molto dopo, molto dopo. Questa cosa tu, una persona che soffre, non la puoi dire, ma una persona che soffre, se gli porti l'allegria, la gioia, sta meglio. Sta meglio. Ma non può. I ragazzi miei dell'oratorio lo sanno, facciamo questo, l'hanno scacciato dall'ordine dei medici, perché? Perché faceva ridere i pazienti.
No, la medicina è una cosa seria.
Eppure lui con le battute i valori del paziente aumentavano, il paziente stava meglio, gli anticorpi funzionavano meglio. Com'è che la barzelletta fa stare meglio le persone? Perché è così, è una cosa fisica proprio. È una cosa fisica, imparate le barzellette.
Ho messo a posto di vedere Don Pietro, cioè in realtà no, l'ho messo a posto altri per me, io non seguo gli ordini come faccio di solito. Però insomma, ecco, adesso vogliamo su queste cose, dettagli tecnici, no?
Oh, Don Pietro c'aveva libri e libri di barzellette. C'aveva Skillebecks, Ascung, mega teologi e poi barzellette dei carabinieri, barzellette del sole, barzellette di... libri di barzellette. Guardate che geniale! Guardate, Don Pietro sapeva lunga, c'aveva le barzellette e le caramelle, ancora le ho trovate nel 1973 dentro una borsa nascosta del buco, no? Barzellette e caramelle, aveva capito tutto Don Pietro, aveva teologia, aveva capito tutto, è l'allegria che fa stare bene le persone. E qui accendo e concludo. Noi siamo dei leprosi. Siamo dei leprosi. Anche quando veniamo a messa, siamo dei leprosi. Ci mettiamo seduti nel mio posto, mi inginocchio davanti a Dio, sono solo, sono in mezzo alla gente, ma in realtà sono nel mio piccolo leprosario, nel mio piccolo mondo, nella mia piccola vita. Grido, ma è un grido silenzioso. Diciamo questo grido a Dio. E qui la seconda parte della predica. Oggi noi ricordiamo, cioè istituiamo formalmente il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Che cos'è il Consiglio Pastorale Parrocchiale? È l'organo più alto della parrocchia. Sopra il Consiglio Pastorale c'è niente. No, l'organo, vescovo, basta, manco il papa. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un posto, un luogo in cui per come cerchiamo di strutturarlo, speriamo bene, noi non lasciamo nessuno fuori. Ma non so gli altri nove, non so gli altri fiori della comunione con i loro genitori, dove i mariti delle coppie sparagne, dove sono i divorziati e gli sposati, dove sono i sofferenti, dove sono? Possiamo celebrare l'Eucaristia senza di loro? Possiamo? Non possiamo. La nostra gioia senza di loro non sarà mai piena, mai piena. Dobbiamo essere gioiosi per noi, ma anche una gioia da portare, da annunciare a tutti. Se una sola coppia dentro questa parrocchia si sentisse esclusa dalla gioia, sarebbe un peccato gravissimo. Ecco il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
tutti i modi che conosce il Vangelo a cercare di seguire il Signore per formare la Chiesa che è nel cuore di Dio. E come diceva benissimo Papa Francesco, e io lo ringrazio tantissimo, perché noi preti di campagna siamo rimasti contentissimi quando ho cominciato a fare quelle frasi, perché il Papa non ha cambiato niente, però comincio a fare domande ai teologi, perché i teologi sono birbi, capito? Quando fai domande, no, perché dunque, teologicamente comincio a parlare in greco, no? Invece il Papa ha detto misericordia, trovate, cercate il modo per amarli. Amare chi? Amare le persone omosessuali, amare le persone conviventi, separate, divorziate. Cercate il modo per amarle. Come? Cioè, se ci avesse la soluzione, vado subito. No, invece non è così. È una cosa da cercare, da trovare il modo. Ecco, dove sono finiti gli altri nove? Dice Gesù. È la stessa domanda che pone al Consiglio Pastorale che adesso vi sto per leggere. È la stessa domanda che, ve lo giuro, si fanno tutti gli educatori dell'oratorio. Tutti. I fiori, dove? Chi? Dove? Dove abita? Che cosa desiderano? Che cosa possiamo fare per loro? Quando uno diventa adulto smette di fare questa domanda. Sbagliatissimo. Facciamo un oratorio per grandi. Un raccatta famiglie. Una chiappa famiglie. Una cosa che sia come un oratorio, che si faccia questa domanda. Facciamo una cosa così. Per rispondere a quell'ansia di Gesù che ci dice, uè, ma gli altri dove? Dove? Allora noi vorremmo strutturare, no, noi l'abbiamo strutturato, perché ormai vorremmo non è più la parola giusta, abbiamo strutturato il consiglio pastorale parrocchiale di queste persone, che in linea di massima mi hanno dato la loro disponibilità per fare questo lavoro, su tre livelli. Il primo livello, la segreteria, le zocche pensanti, cioè la gente che pensa, che già arriva già alla riunione con idea, perché che noi arriviamo alla riunione, dico, stiamo a discorrere, allora cominciamo a trovare l'argomento della discussione. No, serve uno che già abbia l'idea chiara da proporre. Allora, per laboratorio missionario, io dico solo i nomi, perché i cognomi mi sono abituato, io a scuola imparo solo i nomi, quindi chi non li conosce venisse da me e dico quei cognomi. Allora, per il laboratorio missionario Almerina, per la Caritas Roberta e Giuseppina, per le famiglie Silvia e Luciano, per l'oratorio Maurizio e Davide, per la liturgia Natale e Federica e Fabio, per il catechismo Alessandra e Oveli, per gli educatori di Nazione Cattolica Gloria e Lorenzo, per il consiglio di affari economici Enzo e Colberto. Queste sono le teste pensanti, cioè sono le persone a cui io darò documenti per pensare, per arrivare al consiglio pastorale, quello vero, quello allargato, no? Tutti insieme. Il consiglio pastorale allargato sarà allargato, quello che poi discuterà sarà invece la riunione di tutti i gruppi, associazioni, movimenti. Affari economici Giovanni e Stefano, catechismo Francesca confraternita Giuseppe, Claudia per la preghiera, Federica per il coro, liturgia Anna Maria e Roberto. Ci manca un pezzo per l'adorazione del venerdì che noi facciamo, che è importante, il gruppo Passamano, che è il gruppo che sensibilizza per i lavori della Chiesa, Davide e Simone. Poi ultimo pezzo del consiglio pastorale non sono dei nomi ma sono delle vie, ecco perché io ho letto tutti questi, è stata noiosa, però sono delle vie. Io vi dico le vie, ok? Prima ve le dico e poi vi spiego perché. Santa Lucia, Sant'Antonio, Via Romagna, Centro, San Giovanni e Santi Neri, Romagna e Mercatale. Perché vi ho detto le vie? Perché a me mi servono adesso i missionari, ed è il primo lavoro che farà il Consiglio Pastorale Parrocchiale, cioè trovare delle persone, segretaria, grazie, delle persone, faccia di peloso, no? Che vadano in giro a cercare i nove dispersi, i nove lebbrosi dispersi. Mi servono delle persone che siano pratiche del posto dove vivono, che conoscono, che possono suonare il campanello senza essere scambiati per testimoni di Geova, ok? Mi servono delle persone che abbiano il coraggio di portare i volantini, di portare le idee e di spargere per la propria zona di casa.
missionari.
Tutti i missionari c'hanno la faccia di bronzo.
Sì, perché mi ha detto, Tom, sono venuto a a conoscerti, ma perché?
Non lo spiego.
Mi servirebbero delle persone per zona e mi piacerebbe che ogni zona cominciasse a raggrupparsi attorno a queste persone. Perché? Perché la Chiesa è fatta di piccole persone. Per entrare in confidenza non posso fare cose alla messa della domenica, ma mi servono delle zone. Era questa l'idea del consiglio pastorale parrocchiale. Questo consiglio pastorale parrocchiale che oggi viene istituito in tutte le parrocchie di tutta la diocesi, per noi c'è questo modello qui. E mi piacerebbe che chi fosse disponibile ad essere missionario o ad entrare nel consiglio pastorale me lo facesse sapere, in modo che le prime riunioni possiamo discutere la sua entrata. Concludo, ho finito, Adesso faremo la benedizione degli sposi. Quindi, sposi, cominciate a levare fedi. Beh, perché facciamo la benedizione degli sposi? Noi non iniziamo l'anno pastorale in parrocchia con una festa. Noi iniziamo partendo dalla famiglia. Per noi la cosa più bella è sempre il mio sposo, la mia sposa, la mia famiglia. È una cosa magnifica, perché siamo qui per sperimentare quella gioia del ritorno, per ridire e riguardare in faccia il mio sposo e la mia sposa e dire come 1, 2, 3, 5, 60, quanti siamo arrivati là? 50? 57? 59? Voi che ci scherzavate domenica scorsa, 60 anni, vedi, siamo lì, per ridire al mio sposo, alla mia sposa, le stesse parole che 60 anni fa ho pronunciato in una chiesa. Io accolgo te e prometto di amarti con tutto me stesso finché ne ho la forza. È una cosa magnifica e anche emozionante. Quindi ringrazio anticipatamente tutti voi che siete venuti qui oggi a celebrare di nuovo questo bellissimo ritorno.